sulla trasfigurazione finale del cosmo o fine del mondo. E vorrei iniziare da un punto che è abbastanza chiaro nella scrittura e che ho anche già ricordato. Questo è l'accento biblico. L'accento biblico non è sulla sorte individuale, ma è sul destino finale, sia dell'uomo, la risurrezione della carne nel cristianesimo e nel tardo giudaismo, sia del mondo. E anche gli ebrei anticamente attendevano un evento finale che, conformemente alla loro convinzione che la vita finisse con la morte, non era nell'aldilà, ma era una specie di compimento del mondo. In alcuni testi si chiama il giorno di Yahweh, oppure la fine dei giorni. Forse il testo più noto è Isaia 2, dal versetto 1 in avanti. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti, ad esso affluiranno tutte le genti. Si vede questo pellegrinaggio finale dei popoli alla montagna di Sion, alla fine dei giorni. Il Nuovo Testamento apre più chiaramente su una fine che va oltre questo mondo. Si parla proprio di una fine del mondo. Gesù, nei discorsi finali, i cosiddetti discorsi apocalittici di Matteo, di Marco e di Luca, rifacendosi anche come linguaggio ad alcuni testi apocalittici ebraici, per esempio del libro di Daniele, o di testi che sono considerati apocrifi dagli ebrei, non entrano nella Bibbia ebraica, come l'ascensione di Isaia o altri testi di questo tipo, usa un linguaggio che fa proprio pensare ad una fine. Gesù parla di una prova finale che verrà scatenata contro i discepoli, metto insieme diversi testi, penso soprattutto a Marco 13, ma anche ai testi paralleli, parla di una fine del Tempio, di una fine che sarà contrassegnata anche da segni cosmici, il sole che esplode, gli astri che cadranno e cose del genere, e poi di una qualcosa di nuovo che dovrà accadere e che Gesù chiama preferibilmente il regno di Dio. Il regno di Dio si trova, come ho già accennato in seguito a una domanda, più di 100 volte nella bocca di Gesù nei Vangeli. San Paolo usa l'espressione la creazione, Romani 8, la creazione attende la liberazione, e fa il paragone delle doglie del parto. Creazione è come nelle doglie del parto, attende essa stessa la liberazione dei figli di Dio. Tutti questi testi, se poi prendiamo l'Apocalisse di Giovanni, anche si parla di cieli nuovi e terra nuova, fanno proprio pensare a questo apporto originale del cristianesimo rispetto all'ebraismo. Il cristianesimo ritiene che questo mondo deve finire, non si tratta solo di una fine dei giorni, quasi di una continuità, ma si tratta di un passaggio critico. Le immagini del fuoco, degli astri che cadono, delle persecuzioni, indicano una specie di crocifissione del mondo che dovrà precedere la risurrezione, potremmo dire, del mondo. Sarebbe meglio parlare in questo caso di trasfigurazione del mondo. Questo tema si incontra con alcuni dati della scienza, non semplicemente dal punto di vista dell'astrofisica o, se volete, del tema dell'evoluzione, ma dal punto di vista proprio culturale. Cioè, noi abbiamo guadagnato in 4 secoli e mezzo, ormai possiamo dire 5 secoli, una visione del mondo completamente diversa rispetto a prima, che ci ha portati sempre più ai margini dell'universo. Pensate che conversione culturale, intellettuale, abbiamo dovuto fare in 5 secoli. Adesso magari non 5 secoli fa, non è che... Però l'umanità è negli ultimi 5 secoli. Prima dal punto di vista dello spazio e poi dal punto di vista del tempo, ci siamo resi conto di essere del tutto marginali. Se confrontiamo lo schema comune nel mondo antico, ma che è rimasto praticamente inalterato fino al 1500, anche Dante pensava così, la Terra al centro, che fosse poi piatta, come diceva la Bibbia, o sferica, come dicevano altri, non è così importante, la Terra comunque era al centro e tutto ruotava attorno alla Terra. Gli ebrei pensavano che naturalmente Gerusalemme fosse il centro di tutto e ci fossero i cieli trasparenti sopra i quali c'era l'acqua, le acque celesti, con delle piccole botole, le cateratte del cielo, no? Che ogni tanto si aprivano, ogni tanto Dio le apriva per punizione. E poi c'erano i cieli dei cieli, cioè un altro emisfero con il trono di Dio, corrispondente a Gerusalemme. Ma anche i greci pensavano di essere il centro di tutto. E tutti pensavano che l'universo ruotasse attorno alla Terra, cioè attorno all'uomo. Era una visione, certo, geocentrica, ma in realtà antropocentrica, cioè ci si sentiva al sicuro perché in questo schema tutto era fatto per l'uomo. E ancora Dante pensa, con tutta la cosmologia antica, che i pianeti siano piantati, diciamo, in alcune sfere trasparenti, che sono i cieli, perché noi dobbiamo immaginare non che i pianeti giravano nel vuoto per i nostri antichi e per i nostri medievali, ma che i pianeti erano ben fissati in una specie di sfera trasparente e girava tutto, e quindi c'era il cielo di Mercurio, di Saturno, della Luna, di Giove, eccetera eccetera, il cielo del Sole, e poi c'erano i cieli delle stelle fisse, delle stelle mobili, e soprattutto il trono di Dio. Questo è uno schema molto rassicurante, e probabilmente fino a Copernico si pensa anche ad un mondo fatto di dimensioni umane, cioè magari qualche chilometro, qualche decina di chilometri, ecco, questa poteva essere un'unità di misura. Già con Copernico si parla di distanze molto maggiori, ma soprattutto Copernico recupera un'idea antica che era appena spuntata in Grecia e che lui rilancia, cioè che in realtà la Terra, quindi l'uomo, non sia al centro. Siamo nel 1500, metà del 1500, quando Copernico scrive il De Revolutionibus Orbium Celestium, che è dedicato a un papa, Paolo III. Non c'è la percezione che sia in contrasto con la fede. C'è già l'idea che al centro c'è il sole. L'uomo dunque viene decentrato, e questa è una delle difficoltà anche degli scienziati ad accettare lo schema copernicano e poi galileano del sole al centro, il sistema eliocentrico. E quindi l'uomo dal 600, da quando Galileo ha potuto dimostrare che la Terra ruota, anche se lui aveva delle prove che non erano poi quelle reali, ma comunque, diciamo, da quando ha introdotto in maniera molto motivata il sistema eliocentrico, l'uomo si è spostato, si è decentrato. Io credo che sia questo il motivo di tutta la disputa che c'è stata con Galileo, che non si può rappresentare, come avviene spesso, con Galileo contro la Chiesa, perché Galileo innanzitutto dalla sua aveva diversi teologi e contro di sé aveva anche diversi scienziati, quindi non era così facile lo schema. È stata una fatica di tutti a decentrarsi, ma quello era ancora niente, perché in realtà quando nell'Ottocento si è intuito che forse le stelle sono altrettanti soli, e poi addirittura nel Novecento si è pensato che fossero degli aggregati, addirittura alcune di quelle che noi chiamavamo stelle sono degli ammassi di stelle, sono delle galassie. E si è scoperto all'inizio del Novecento, attorno al 1929, che l'universo si espande in continuazione e che l'universo ha delle dimensioni che non si possono misurare in chilometri, neanche in milioni di chilometri, ma si misurano addirittura con la velocità della luce, in minuti luce, anni luce. Allora ci si è veramente accorti di essere del tutto marginali dal punto di vista dello spazio. Noi siamo un frammentino, un pezzettino di polvere, la Terra è proprio un granellino di sabbia che ruota attorno a una stella medio piccola, il Sole, che già questa sarebbe una distanza perché sono più di 150 milioni di chilometri, no? Ma nell'universo è una misura ridicola. E questo Sole è uno dei 100, forse 200 miliardi di stelle che appartengono alla nostra galassia. La nostra galassia, cosiddetta Via Lattea, ha un diametro che è attorno ai 120.000 anni luce, cioè se uno andasse alla velocità della luce, che è piuttosto... Io oggi l'ho rasentata per arrivare qui perché sono partito un po' in ritardo, ma sono 300.000 km al secondo, quindi un po' veloce, no? Dire che in un secondo poco più sei sulla Luna. Bene, se uno andasse a quella velocità ci metterebbe 120.000 anni per percorrere la galassia, ma la nostra galassia è uno dei 100 miliardi di galassie e quindi è una cosa impressionante. L'universo ha una grandezza che noi riusciamo a dominare solo coi numeri. E oggi la vastità dell'universo si esprime in miliardi di anni luce dal Big Bang, che rimane ancora la teoria più accreditata, sarebbero 13 miliardi e 700 milioni di anni luce, di anni insomma, e quindi di anni luce. E pensate che grandezza, no? E noi siamo lì. Ma anche dal punto di vista del tempo, perché a un certo punto lo spazio si è misurato appunto in termini di tempo, oggi lo misuriamo non in chilometri ma in anni luce, alla velocità della luce. Ma soprattutto da Darwin in avanti, c'era stato già qualche tentativo prima, no? Ma prima si pensava, fino alla fine del Settecento, che l'uomo non era già più il centro del cosmo dal punto di vista dello spazio, ma dal punto di vista del tempo avesse una sua centralità, perché si dava un credito letterale alla Bibbia pensando che la creazione può essere avvenuta circa 5600 anni prima di Cristo e dunque l'uomo al sesto giorno, per cui l'uomo è il centro, 5000 anni prima, qualche miliardo di anni dopo rimane il centro. Con l'evoluzionismo, prima con Darwin e poi gli altri evoluzionisti, si è capito che l'uomo arriva alla fine. L'uomo, adesso gli scienziati discutono su quando, in quale preciso momento si possa parlare di Homo sapiens sapiens, che siamo noi, no? Che sappiamo tutto. Qualcuno, ci sono anche parecchie teorie diverse tra di loro. La più diffusa è che 3 milioni e 700 mila anni fa sia iniziata la vera e propria divaricazione tra i primati, no? Diciamo le scimmie, e l'uomo. Qualcuno però dice Homo sapiens sapiens solamente 30-40 mila anni fa, quando, come vi dicevo, ho cominciato a raffigurare la realtà attraverso i graffiti o le pitture, e quando ha cominciato a seppellire i propri simili. A noi adesso non è che interessi molto, però pensate la proporzione: l'uomo, che si riteneva anche il centro del tempo, oggi si trova ad essere qui da pochissimo tempo. Il cosmo esiste da 13 miliardi e 700 milioni di anni, l'uomo da qualche decina di migliaia di anni o qualche centinaio. Se noi facessimo una proporzione prendendo un anno, il cosmo nasce all'ora zero del primo gennaio, l'uomo arriva alle 23:56 del 31 dicembre, quindi è completamente decentrato anche rispetto al tempo. Questo decentramento spazio-temporale è stato un colpo per l'uomo, E veramente viene da dire, come il Salmo 8, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, un figlio dell'uomo perché te ne curi. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai fissato. L'ebreo che lo scriveva non aveva in mente né Galileo né Darwin, però vedeva la grandiosità del cosmo. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? O l'uomo non è nulla veramente, oppure se l'uomo è voluto e amato da Dio è qualcuno. Per il credente questo è il segno che Dio ama, dico una frase che piacerebbe molto a Papa Francesco, le periferie. Noi siamo veramente nella periferia del tempo e dello spazio. Ma contemporaneamente a questo decentramento c'è stato anche un ricentramento dell'uomo dal punto di vista scientifico e quindi anche culturale. Io riferisco questi dati non perché siano direttamente importanti per la teologia, ma perché sono indirettamente importanti, cioè influenzano una cultura, e la teologia e l'evangelizzazione hanno a che fare con una cultura. Noi oggi sappiamo di essere comunque importanti per questa fetta di mondo nella quale siamo. Sappiamo di essere piccolissimi, per cui anche Rosetta e File, che pure sono andate a 500 milioni di chilometri, cioè 28 minuti luce, ma ci hanno messo 10 anni però che non andavano alla velocità della luce, sono un pezzettino minuscolo di universo, eppure sono abbastanza, perché 500 milioni. Però sappiamo anche che il nostro mondo lo influenziamo, e sappiamo che le stesse leggi che ci sono sulla Terra ci sono anche altrove. Siccome abbiamo la possibilità di analizzare attraverso gli spettri, no, la luce che viene dalle stelle, ci rendiamo conto che ci sono le stesse particelle. Ci sono per esempio i fotoni, no? Anche a miliardi di anni luce. Che la struttura dell'atomo è la medesima, che le molecole si formano allo stesso modo. Tant'è vero che una delle motivazioni che ha spinto l'Europa a mandare questa Rosetta, no? A fare questa indagine nell'universo è proprio il desiderio di capire se noi, come si dice un po' poeticamente, veniamo dalle comete, no? Siamo polvere di stelle, si dice, no? Probabilmente le molecole si sono formate, si sono forgiate dentro a queste immense fuochi, questi immensi fuochi che sono le stelle. Le leggi sono le stesse. Questo lo scoprì già Newton. Le leggi che regolano il cielo sono le stesse che regolano la terra. L'aveva intuito Galileo. Questo rompeva lo schema di una grande distanza tra il cielo e la terra. Gli antichi parlavano delle leggi terrestri, poi dell'iperuranio, dove ci sono altre leggi. Invece si è visto che l'universo ha le medesime leggi. E ci sono alcune costanti che, se fossero anche solo leggermente diverse, renderebbero impossibile la vita animale, la vita umana. Le costanti sono parecchie, comunque noi potremmo prendere anche solo le quattro forze fondamentali, cioè la forza nucleare debole, la forza che sarebbe grosso modo quella che lega gli elettroni, che sono un po' lontani dal nucleo, rispetto al nucleo, la forza nucleare forte che lega i protoni e i neutroni, la forza elettromagnetica e la forza gravitazionale. Se ci fosse anche solo una piccola percentuale che cambia in queste costanti, la vita non sarebbe più possibile, così come la vediamo adesso. Bisognerebbe avere, non so, bisognerebbe vivere dentro una base spaziale. Non sarebbe stata possibile la vita, ma poi ci sono tante altre costanti. E allora questo ha portato gli scienziati a formulare un principio che si chiama principio antropico. Di nuovo c'è la parola uomo, no? Principio. Che nella sua forma più semplice, condivisa da tutti, dice che le costanti che reggono l'universo, in particolare le quattro forze fondamentali, permettono la vita umana e anche la vita animale. C'è una formulazione più forte di questo principio, che non è condivisa da tutti. Anzi, molti scienziati dicono che non lo possiamo formulare così. Anche qui a Bologna non c'è Don Fiorenzo Facchini, che è uno scienziato perché ha dato un bel contributo all'evoluzionismo, dice no, il principio antropico nella forma forte è un'ideologia, non... dice l'universo esiste per l'uomo. Alcuni scienziati dicono l'universo esiste perché potesse esistere l'uomo, perché altrimenti non si spiega questa combinazione di forze così precise. Questo è un po' troppo, cioè non si può ricavare una legge da questo. Noi possiamo dire che se l'uomo esiste è perché si sono create delle condizioni molto raffinate, cioè proprio una, gli inglesi dicono una sintonia raffinata, fine tuning, è una sintonia raffinata che permette all'uomo di esistere. Poi c'è stata un'altra acquisizione importante negli ultimi decenni che ha di nuovo portato l'uomo al centro, ed è l'acquisizione del rapporto con la natura o ecologia. Il rapporto con la natura era stato impostato nel periodo moderno, dal 500 in avanti, in termini di sfruttamento della natura, come se la natura fosse una cava di materiale inerte. Qui tutti danno la colpa a Cartesi, non so se è proprio tutta sua, che ha diviso l'io, no? La res cogitans, cioè l'uomo che pensa, dalla realtà materiale, res extensa, cioè la realtà inerte. Ma anche altri scienziati ragionavano un po' così, la natura è una realtà inerte, è indifferente come la uso. E questo ha portato alcuni, anche per qualcuno sulla base della Bibbia, no? Soggiogate la terra, dominatela, a pensare che il comportamento umano fosse indifferente per la convivenza sociale rispetto alla natura, cioè si poteva usare la natura come si voleva, quando se ne aveva bisogno. Certo che finché l'uomo non aveva particolari tecnologie, questo produceva dei danni abbastanza limitati. Ma quando l'uomo ha potuto creare le macchine hanno potuto sfruttare l'ambiente, questo ha cominciato a creare dei danni grossi, se è stato applicato, come purtroppo è avvenuto, in maniera sconsiderata. Noi adesso certe sfasature che attribuiamo alla natura, probabilmente le dovremmo attribuire all'uomo. I rimbalzi che abbiamo adesso rispetto, per esempio, a determinate malattie che si sviluppano soprattutto nelle zone fortemente inquinate, questo lo dobbiamo all'uomo, non è mica la natura che si sveglia la mattina e dice facciamo, siamo noi che immettiamo spesso inquinamento, che usiamo male la natura, non la usiamo come creazione, perché creazione è una parola tipicamente ebraico-cristiana, e creazione siamo anche noi. Quindi se l'avessimo usata come creazione, ci saremmo resi conto che è la stessa casa nostra, siamo a casa nostra. L'abbiamo usata come natura. Natura è appunto un termine che indica materialità, qualcosa di materiale, mentre noi siamo spirito, intelligente. E in certi casi abbiamo distrutto degli equilibri. Ormai è stato illuminato il problema ecologico da tanti punti di vista, ci sono ogni tanto degli allarmi che si stanno cominciando a raccogliere anche a livello di politica internazionale, perché ci si rende conto che altrimenti fra qualche decennio ci avveleniamo da soli, ci rendiamo inabitabile la terra. Sarebbe come se io abitassi in una casa in cui non pulisco mai, butto sempre le immondizie, do l'insetticida e non apro le finestre, fumo e non do mai ossigeno, e dopo un po' non posso dire la casa si è ribellata. Ecologia vuol proprio dire la cura, lo studio, comunque la cura della casa. E l'ecologia moderna, tolte alcune estremizzazioni ideologiche, no? La Gaia e cose del genere, ha acquisito veramente delle consapevolezze grandi sulla centralità dell'uomo. È sempre più chiaro che la salute del creato, che si ripercuote sulla salute dell'uomo, dipende dall'etica, dal comportamento dell'uomo, non dalla tecnica direttamente. La tecnica è perché è in mano a un uomo che si comporta in un certo modo, la tecnica di per sé è neutrale, dipende come l'uomo usa la tecnica. Io posso usare per esempio le scoperte riguardo agli atomi e la tecnologia applicata agli atomi per curare delle malattie o per bombardare delle città. Non è che la tecnica di suo sia buona o cattiva, dipende dall'etica che c'è dietro, cioè dipende dall'uomo. Abbiamo avuto questa consapevolezza negli ultimi 50 anni, che è l'uomo che deve comportarsi in un certo modo perché il creato sia vivibile. Questi due elementi, da una parte la fisica, poi ci sarebbero anche degli elementi di biologia, ma adesso degli organismi complessi, eccetera, ma almeno la fisica che ha scoperto questa serie di equilibri, di forze, di regole, di costanti che permettono la vita, e l'ecologia che ha recuperato la centralità del comportamento umano, hanno rimesso l'uomo al centro. L'uomo sa oggi di non essere più centrale dal punto di vista spazio-temporale, ma di essere centrale per le sorti del mondo dal punto di vista etico, del proprio comportamento. Cioè lo sa, lo dovrebbe sapere, ecco, perché non lo sa sempre, ma lo dovrebbe sapere. E questo ci riporta in un clima che è più vicino alla Bibbia di 50-100 anni fa, perché la scrittura presenta nelle pagine iniziali soprattutto una visione del cosmo come creazione affidata all'uomo, ma affidata perché l'uomo la governi in maniera sapiente. Se noi avessimo letto meglio le prime due pagine della Bibbia, ci saremmo resi conto che non è un affidamento arbitrario all'uomo, l'uomo faccia quello che vuole, ma quando Dio dice, naturalmente sappiamo, non faccio queste premesse, no, che non è un resoconto scientifico eccetera, ma più che il racconto delle origini è il racconto dell'origine, cioè è la nostra origine, è il motivo per cui Dio ci ha messi al mondo. Ebbene, Dio dà all'uomo il creato dicendo di dominarlo, ma se andiamo a vedere quel verbo viene usato anche altrove nella Bibbia per indicare il governo del re sapiente. Non vuol dire domina nel senso di dominio dispotico, fai quello che vuoi, vuol dire domina nel senso di governa sapientemente, nel primo capitolo. E nel secondo capitolo c'è una chiara presentazione dell'uomo che si pone in rapporto positivo con la natura, vive nel giardino ed è contento, dà il nome agli animali, cioè in qualche modo è lui che prende possesso degli animali, ma li rispetta, perché il nome vuol dire che è un'altra realtà rispetto a me. Tu ti chiamerai gallina, ti chiamerai gatto, non so per dire, cioè vuol dire riconosce che è un dono, che è qualcosa di diverso da sé. Ecco, avessimo pensato un po' meglio anche a questi racconti della nostra origine, forse avremmo dato un apporto anche più significativo come cristiani alla gestione del nostro creato. Come avverrà la trasfigurazione del cosmo? Le immagini bibliche non sono da prendere alla lettera, ce lo dimostra il fatto molto semplice, di cui gli autori biblici sono consapevoli, che se noi le prendessimo alla lettera non riusciremmo a metterle d'accordo. Sono immagini che, secondo lo stile apocalittico, indicano un qualcosa che viene distrutto e qualcosa che viene rifatto. Io prima ho detto un po' audacemente, il cosmo viene crocifisso e poi viene fatto risorgere. Nel senso che è un'immersione nella Pasqua di Gesù. Gesù personalmente ha sperimentato il mistero delle tenebre, che lo ha apparentemente annientato, come uomo lo ha fatto morire, e poi ha sperimentato la potenza di Dio che lo ha fatto risorgere. Noi sperimenteremo la morte e poi sperimenteremo la risurrezione. Per la Bibbia il cosmo non è appunto una natura distaccata, ma è un tutt'uno con l'uomo. L'uomo, potremmo dire, è la punta cosciente del cosmo. E quindi anche il cosmo sperimenterà una distruzione e una trasfigurazione. Questa distruzione non sappiamo quando avverrà, e non è detto neanche che avvenga per tutti contemporaneamente. A noi basterebbe che fosse distrutta la Terra, no? Per finire. Oppure dice, ma forse allora saremo in un altro pianeta. Vabbè, il sistema solare, tanto è un robino così di fronte. E questo sappiamo con certezza che avverrà al più tardi fra 5 miliardi di anni. Non credo che la cosa ci terrorizzi attualmente, ma fra 5 miliardi di anni il Sole avrà esaurito il suo ciclo e si ingrandirà, potremmo dire esploderà, e diventerà una gigante, cioè si mangerà la Terra e tutti gli altri pianeti, li ridurrà in cenere, praticamente li incenerisce, e poi diventa una gigante rossa e poi diventa una nana bianca, perché le stelle della dimensione del Sole, che sono medio piccole, hanno questo ciclo. Una nana bianca vuol dire una palla di qualche chilometro di diametro, di una densità molto, molto forte, molto più forte, cioè un... questo qui che peserà 700 grammi, ecco, se fosse di quel materiale lì, peserebbe 700.000 tonnellate, per dire, quindi... perché si appiattiranno gli elettroni sul nucleo, quindi questo vuoto di cui è fatto lo spazio in realtà sarà tutto pieno. Ma questo appunto ci interesserà poco e non dobbiamo neanche fare questi paralleli troppo stretti, perché cadremmo in una specie di concordismo, che è un pericolo sempre presente nel rapporto tra teologia e scienza, cioè di cercare di far coincidere le cose. Non è questo. Ci fu chi provò con i racconti della creazione, scambiandoli come racconto delle origini anziché come racconto dell'origine, e quindi cercò di far coincidere i sei giorni della creazione con lo sviluppo dell'universo. In principio Dio creò il cielo e la terra e poi crea per prima la luce, no? Anzi, separa la luce dalle tenebre, ecco il Big Bang. E poi le stelle, ecco le nebulose. Non è necessario fare questo, perché non è questo il senso del racconto biblico. Come non è necessario far coincidere i racconti apocalittici della fine con le teorie sulla fine dell'universo, se sarà una espansione indefinita, se a un certo punto si contrarrà e ci sarà il contrario del Big Bang, il Big Crunch, cioè una specie di riavvolgimento dell'universo su se stesso. Non è questo che ci interessa teologicamente, interessa la scienza. Il fatto è che ci sarà una fine, di questo siamo certi, perché ogni cosa finisce e perché anche il creato è stato fatto come un momento, alla stessa logica della vita umana, proiettata naturalmente in dimensioni enormi. È un momento di passaggio. La immagine delle doglie del parto che usa Paolo in Romani 8 la usa anche Gesù. Gesù la usa in Giovanni 16 per riferirla alla propria Pasqua, alla propria morte e risurrezione, e alla tristezza e alla gioia dei discepoli. Gesù dice: la donna quando partorisce è triste perché è giunta la sua ora, ma quando il bambino è nato è piena di gioia perché è venuto al mondo un uomo, e non si ricorda più della tristezza. Adesso io non so se è proprio però Gesù è molto raffinato su quel punto, cioè la gioia prevale. Così sarà tra di voi, sarete pieni di gioia eccetera, ma poi la vostra tristezza si cambierà, scusate, sarete pieni di tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Ed è interessante che la stessa immagine la usa Paolo per tutto il cosmo, quasi proprio a dire che la trasfigurazione del cosmo è la partecipazione alla Pasqua di Gesù, nella sua dimensione di morte, di annientamento e di trasfigurazione.
Abbiamo la sensazione che come mondo cattolico siamo sempre indietro di qualche tempo. Facciamo fatica a, come dice Papa Francesco, a farci coinvolgere dalla intelligenza di Dio e dalla meraviglia di Dio. Perché, come dire, come mondo cattolico facciamo fatica a pensare alle cose nuove e ci teniamo bloccati sempre solo e soltanto sulle cose che conosciamo? Così, per esempio, nel corso della storia abbiamo dato in mano agli altri l'esperienza di Galileo. Lo stesso Darwin l'abbiamo contestato per un bel po' di tempo, così come abbiamo contestato Teilhard de Chardin, che è stato il primo evoluzionista cattolico, quando dice che lui in Gesù Cristo tutto il mondo è stato creato e il mondo va dall'alfa all'omega, è l'evoluzionismo cristiano che dall'inizio alfa viene riconciliato e ricondotto poi tutto in Gesù Cristo, che diventa l'omega, il punto di riferimento di tutto il mondo dell'evoluzione. Ecco, le chiedevo perché noi abbiamo questa difficoltà a seguire, come dice Papa Francesco, le meraviglie di Dio.
Non sarei così sicuro che arriviamo sempre dopo. Per esempio, nel caso di Galileo, a parte che Galileo era, lui stesso non era cattolico, ed è rimasto tale fino alla fine, anche quando ha ricevuto la condanna, le cose erano un po' più complesse. Ci sono dei teologi a cui lui scriveva e che probabilmente gli hanno anche ispirato almeno due lettere, la lettera a Madama Cristina e la lettera a Padre Benedetto Castelli, che sono le cosiddette lettere teologiche, dove lui fa dei ragionamenti molto approfonditi sul rapporto scienza-fede. D'altra parte ci sono dei grandi scienziati che sono contro Galileo, anche se lì c'è stata quell'invasione di campo del Sant'Uffizio, che poi è stato un secolo dopo in realtà, quando già il Papa Benedetto XIV, che voi conoscete bene, no? Alias Gino Cervi, lo aveva riabilitato dicendo che si possono insegnare tranquillamente nelle università cattoliche sia il sistema eliocentrico che quello geocentrico. In Francia nacque un po' la leggenda nera, cioè che la Chiesa era tutta compatta contro Galileo e la scienza era tutta a favore di Galileo. Su questo ormai ci sono degli studi che se uno può leggere tranquillamente. Così come Darwin, per esempio, il primo a difenderlo in Italia, quando Darwin era ancora vivo, fu un certo Filippi, uno scienziato di Torino, che era un cattolico fervente, e quello che lo attaccò di più fu un agnostico, Benedetto Croce, che prese le distanze da Darwin, addirittura 30 anni dopo che era morto, dicendo che chi è quel mostro che ha potuto pensare che gli uomini assomigliano alle scimmie, riferendosi naturalmente a Darwin. Quindi forse anche su questo le cose sono un po' più complesse rispetto alla semplificazione, no, che viene fatta. È vero che, e credo che su questo faccia bene Papa Francesco a richiamarci, e anche lei a ricordare questo, ma già Papa Benedetto aveva questo stile, che c'è un richiamo a pensare a noi cattolici, cioè no, mi sembra che gli ultimi papi non siano tanto preoccupati di dire agli altri quello che devono fare o quello che devono pensare, ma di dire adesso noi pensiamo a come essere noi aperti alle novità di Dio. Quindi c'è questo continuo richiamo a non chiuderci, perché delle chiusure ne abbiamo avute parecchie lungo la storia. Abbiamo avuto anche dei momenti luminosi, per esempio l'Occidente non sarebbe tale senza il principio della dignità della persona umana che viene prima delle diversità, che è un principio evangelico incarnato poi fin dalla dai primi decenni dell'epoca cristiana, o senza il principio della solidarietà. Noi a volte, nei libri di storia, non c'è mai il cenno di questa storia delle idee. Sembra che la storia siano le dinastie degli imperatori, le successioni dei papi, no? Mettendo in luce in genere quello che di poco buono hanno fatto, ma la storia è molto più complessa ed è fatta soprattutto di idee e di prassi a cui i cattolici hanno contribuito. Per esempio, sono arrivati prima degli altri per quanto riguarda la fondazione delle università, che sono nate attorno alle chiese cattedrali nel Medioevo, o i luoghi, per esempio, di accoglienza degli orfani, gli orfanotrofi, o gli ospedali. Su questi siamo, non dico trionfalisticamente, queste sono nate proprio nel campo cattolico, queste opere. Poi, grazie a Dio, si sono diffuse. Quindi direi che è l'essere umano che si aggrappa abbastanza alle cose che conosce e fa fatica ad accettare le novità. Noi cattolici, più in generale direi noi cristiani, dovremmo avere un antivirus da questo punto di vista, perché Gesù nel Vangelo ci parla della novità dello sposo, mettendo in guardia da chi mette vino nuovo in otri vecchi, o da chi attacca un panno nuovo in un vestito vecchio. Cioè, vuol dire, cercate di essere attenti alle novità e a non condannarle subito. Uno dei primi studiosi non scienziati che valorizzò Galileo fu il cardinale Newman, un grande studioso dell'Ottocento, che ancora prima che... No, Galileo, scusate, Darwin, sono un po' stanco questo. Ancora prima che Darwin scrivesse L'origine dell'uomo, lui aveva già letto L'origine delle specie. Sapete che Darwin ha pubblicato nel 58 L'origine delle specie, 13 anni dopo, nel 1871, Le origini dell'uomo, e nel 1870 questo grande teologo aveva capito che cosa stava proponendo Darwin, e riscrive per esempio le teorie del peccato originale tenendo presente l'evoluzionismo di Darwin, quando molti altri filosofi, teologi e scienziati erano contro Darwin. Dobbiamo anche tenere presente che mentre Darwin è sempre stato abbastanza soft con la religione, addirittura quando parte per il suo viaggio con il Beagle, con questa nave, è un fervente credente anglicano. Poi quando torna ha già dei dubbi, no? Dei dubbi sulla Bibbia, perché allora tendeva ad essere interpretata in maniera un po' letterale. Però non scrive mai contro, anche perché aveva la moglie che invece era molto praticante, e quindi pare che lo tenesse un po' a freno, no, nelle cose che scriveva. Ma i darwiniani, quelli che sono venuti nei decenni dopo, sono andati giù con delle frasi come Darwin ha dimostrato che la Bibbia è una serie di sciocchezze. All'inizio del Novecento ci sono dei manuali di scienza che fanno invasione di campo, no? Non tenendo presente le regole dell'interpretazione biblica, che Galileo aveva ricordato proprio in quelle lettere teologiche, rifacendosi a Sant'Agostino. Quindi andiamo indietro addirittura all'inizio del 400, quando Sant'Agostino invitava a distinguere ciò che è proprio delle scienze della natura e ciò che è proprio della scrittura. Ecco, noi non l'abbiamo sempre tenuto presente questo, ma io non direi cattolici, perché il primo e più grande avversario di Galileo fu Lutero. Lutero, cioè di Copernico, scusate, fu Lutero, Galileo scrive dopo. Copernico, se non sbaglio, pubblica nel 1541, bisogna andare a controllare, e Lutero subito scrive quel passo canonico polacco che va contro la scrittura, perché Copernico era un prete polacco. E perché la scrittura doveva essere proprio dettare legge anche in termini di scienza. Il protestantesimo è stato più duro all'inizio, sia con Copernico, Galileo, sia con Darwin, perché il principio della sola scrittura veniva inteso proprio nel senso più fermo possibile, cioè la scrittura ci dice tutto quello che è sufficiente. Invece i cattolici, col principio della tradizione che interpreta la scrittura, sono stati poi più flessibili. Questo solo per dire che la realtà è un po' più complessa, no? Cattolici contro e tutti gli altri a favore.
Però nella nascita di Gesù a Natale, presepe, ci sono tre figure leggendarie, forse i re magi, che potrebbero essere degli astronomi, probabilmente lo erano degli astronomi perché seguono una stella, almeno il racconto leggendario o quello come lo vogliamo dire, come lo vogliamo intendere, è questo. E si sa qualcosa di questi personaggi? Io non so, può approfondire la figura di questi personaggi?
Sì, cioè sì, dico qualcosa poi perché non vorrei che facessimo come la sera sulla convivenza, che dopo andiamo su un tema. Allora, la figura dei magi ha ispirato molta poesia e ha ispirato enormemente i Vangeli apocrifi, che danno tanto spazio ai magi, diventano tre negli apocrifi, mentre il Vangelo di Matteo, che è l'unico che ne parla, non dice quanti fossero, diventano Melchiorre, Gasparre, Baldassarre, cioè si inventano anche i nomi, eccetera. In realtà nel Vangelo di Matteo sono figure che probabilmente hanno un riflesso di autenticità nel fatto che c'era nel mondo antico, specialmente la cosiddetta cultura babilonese, una grandissima attenzione agli astri. L'astronomia, che poi era anche l'astrologia, era la stessa cosa allora, no? Nasce proprio di lì. E noi sappiamo che gli antichi babilonesi erano attentissimi al movimento delle stelle, a interpretare i segni celesti. Del resto, un po' tutta la cultura antica aveva questa propensione, perché il cielo richiamava subito il mistero, e quando c'era qualcosa di irregolare, cioè che non corrispondeva a delle leggi conosciute, si tendeva a vedere un segno di Dio. Uno di questi era proprio le comete, poteva essere, non so, l'eclissi di luna, l'eclissi di sole, perché non riuscivano a farli rientrare bene nello spazio magari di una generazione o due, a delle regole fisse, mentre le stagioni le avevano inquadrate, il giorno e la notte le avevano inquadrati bene, no? Se c'era un'eclissi, in genere l'eclissi, poiché richiama il buio, veniva inteso come segno infausto, mentre invece le comete, poi a volte forse scambiavano le supernove con le comete, cioè questa esplosione di stelle lontane, no? Con le comete, e siccome erano esplosioni di luce o presenza di luce, erano dei segni positivi. E quindi sappiamo dagli scrittori antichi che si muovevano, andavano alla ricerca, cercavano di seguire, di capire che cosa succedeva, di osservare, annotavano. E quindi può darsi che ci sia un riflesso storico, cioè che ci sia stato un viaggio da lontano per andare a trovare Gesù. Ma più che altro a Matteo interessa il senso teologico, cioè che Gesù si apre a tutti i popoli. Questi sono i magi, sono il segno delle genti che cercano, dell'uomo che è in ricerca autentica. Infatti, sulla base di questo racconto dei magi, c'è stata subito una persuasione nei cristiani delle origini, che chiunque ricerca autenticamente è sulle tracce di Gesù e finisce per incontrare Gesù, e che la presenza di Gesù non è solo per il suo popolo, per i pastori, no? Per Giuseppe e Maria, ma è per tutti i popoli. Poi è talmente evocativa la figura dei magi che ha ispirato anche molte poesie, e comunque c'è questo senso proprio di apertura ai pagani nella figura dei magi. Poi di più storicamente non saprei dire. Dopo c'è chi ricerca le coincidenze tra la cometa e gli avvenimenti che accaddero nel cielo in quegli anni. Allora hanno trovato che era esplosa una supernova nel 4 avanti Cristo, che potrebbe essere quella, però qui siamo nel campo delle ipotesi. Cioè che è esplosa è vero, ma non si sa se poi il Vangelo si riferisse a quella. Perché sapete che Gesù è certamente nato alcuni anni avanti Cristo. Un po' paradossale, no? Probabilmente è nato nel 6 o nel 7 avanti Cristo, perché la datazione della nascita di Gesù nell'anno 754 dalla fondazione di Roma è stata fatta da un monaco 7 secoli dopo, Dionigi il Piccolo, il quale ha fatto tutta una serie di calcoli e si può dire che è stato anche bravo, perché ha sbagliato solo di 6 o 7 anni. Ma il fatto che Erode il Grande, per esempio, che è un personaggio storico, sia morto nel 4 avanti Cristo, fa pensare proprio che si sia un po' sbagliato, ecco, Dionigi il Piccolo. Quindi forse Gesù è nato attorno al 6 o 7 avanti Cristo ed è morto quasi certamente, cioè no, è morto certamente, ma è morto quasi certamente il 7 aprile dell'anno 30, per una serie di coincidenze che i Vangeli richiamano tra la Pasqua e il sabato, eccetera. Quindi sarebbe vissuto in realtà 36 o 37 anni. D'altra parte, noi abbiamo semplificato la vita pubblica di Gesù nei 3 anni, perché l'unico dato è quello di Luca, che dice che quando Gesù andò via di casa aveva circa 30 anni. Quindi, siccome si era convinti che Gesù fosse nato nell'anno 0 e morto nel 33, si è andato via di casa, ma circa 30 anni, allora cosa voleva dire? Poteva dire anche voleva dire 32, 33, 27, non si sa bene.
Che cosa si può dire ancora di questo tempo che non sappiamo se durerà 5 milioni di anni o quanto durerà, che ci separa da questa fine? Cosa possiamo capire ancora dal punto di vista teologico o da quello che i teologi hanno supposto, oltre che ci sia questa tensione verso una vicenda simile a quella di Gesù e a questo dato evangelico della necessità della veglia e della vigilanza?
In realtà questo è già molto, cioè ne abbiamo già abbastanza, penso, perché non era questo il tema di stasera, questo era il tema semmai della risurrezione della carne, che riguarda noi, il tempo. Il tema di stasera era la trasfigurazione del cosmo, quindi non era tanto cosa dobbiamo fare noi adesso intanto che il mondo non finisce, ma che cosa significa trasfigurazione del cosmo, che cosa dobbiamo fare, lo ha detto bene lei con le parole di Gesù. Gesù non dice altro che vigilate, e a me questo qui basta, cioè se riuscissi a farlo sarei contento. Noi che dobbiamo, cioè, dobbiamo cercare di vigilare, che per Gesù non vuol dire solo state col naso per aria e aspettate, ma vigilate nell'amore. Le parabole delle 10 vergini, del giudizio finale, dei talenti, ci parlano tutte di una attesa operosa. E anche San Paolo, specialmente nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dice non state a guardare tanto in alto, chi non vuole lavorare neppure mangi, vi ricordate quel passaggio? Cioè l'attesa del Signore non è un'attesa con le mani in mano, è un'attesa nella carità. E questo era appunto il tema che avevamo sviluppato parlando della risurrezione della carne, dato che la risurrezione sarà in proporzione alla carità che avremo esercitato qui.
Allora un'altra cosa, noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova, in che modo? Cioè, che cosa possiamo sapere di questa promessa biblica dei cieli e della terra nuova, se tutto volge verso la sua fine?
Verso la sua fine, ma che è un nuovo inizio, c'è una trasfigurazione, cioè che cieli nuovi e terra nuova significa che l'uomo non si salva da solo, cioè improvvisamente si salva l'uomo, risuscitiamo nel modo che magari ci dice la scrittura, no? Che non è riprendere la carne di prima, eccetera, ma comunque è una pienezza della nostra storia e non si trova più il cosmo. No, noi, poiché la risurrezione significa la pienezza dei legami, noi i legami li abbiamo vissuti non solo con le altre persone, ma anche con il cosmo, col creato. Io vi facevo l'esempio un po' banale, no? Dei bambini che dicono mi ritrovo il mio gatto e non so se ti ritrovi proprio il tuo gatto, ma certamente il valore di quello che hai vissuto anche in relazione col cosmo tu te lo ritrovi. la trasfigurazione del cosmo è da vedere così, cioè l'uomo non si trova improvvisamente sospeso per aria, diciamo, ma si trova in una pienezza di relazioni che ha vissuto qua giù con gli altri e anche con la natura. E il criterio è sempre comunque quello della carità che ha esercitato. La gioia è in proporzione alla carità che uno ha vissuto. Poi di più io non lo so dire, bisogna...
Forse non è esattamente in tema, però lei ha fatto una presentazione dell'universo che mi ha dato una vertigine. È un'emozione profonda anche pensare alla nostra piccolezza e alla grandezza di Dio. E allora mi è passato per la testa la domanda che tanti ci facciamo: non saremo gli unici in questo universo? Punto interrogativo. Qualcosa la teologia può dire in questo senso?
Questo è un altro punto nel quale i cattolici sono arrivati per primi, perché la prima affermazione della possibilità di altri mondi abitati è del 1296 ed è della facoltà di teologia dell'Università della Sorbona di Parigi, su incarico del Papa di allora. Allora non c'era ancora il Sant'Uffizio, c'era però l'Università di Parigi che serviva al Papa per esprimere le opinioni più motivate che c'erano in campo cattolico. E perché c'è questa espressione alla fine del 200? Perché il 200 è un secolo nel quale si discute a fondo dell'aristotelismo. Aristotele era stato lasciato da parte dalla teologia, aveva prevalso Platone, no? Perché era più... sembrava più spirituale, no? Mentre Aristotele sembrava più terreno. Avete presente le stanze di Raffaello, no? Platone che indica in alto, Aristotele indica in basso. Allora il primo millennio della storia della teologia è molto platonico, diciamo. Poi si comincia a riscoprire Aristotele e San Tommaso fa un'operazione molto audace nel 1200, cioè anziché prendere Platone prende Aristotele come modello espressivo della fede cristiana, e così anziché parlare per esempio di iperuranio, di idee, di materia, si parla delle quattro cause: efficiente, finale, materiale e formale. Usa i termini accidenti e sostanza, che sono termini di Aristotele, cioè sarebbe come se oggi, ecco, forse quello che ha tentato un po' un altro grande teologo coetaneo di Rahner, che era Balthasar, von Balthasar, ha tentato di farlo con la letteratura e la filosofia del Novecento, cioè di far sì che fossero un veicolo dell'espressione della fede. Però con Aristotele c'era un problema. Aristotele aveva detto che il mondo è eterno, che esiste solamente questo mondo, che tutto è in funzione di questo mondo inteso proprio come terra, gli altri motori che sono poi grosso modo i pianeti esistono per la Terra, e che questo mondo è eterno, cioè non ha avuto inizio, non avrà fine ed è l'unico mondo possibile. E Tommaso invece, che è un cristiano, no? San Tommaso vuole mostrare che il mondo è creato, anche se dice non si può dimostrare attraverso la ragione, è un dato di fede, e vuole mostrare che il mondo non è detto che sia l'unico che esiste. E allora si crea subito questo dibattito. L'aristotelismo viene condannato dalla Sorbona prima ancora che Tommaso scrivesse la Summa Teologica per ben tre volte, proprio perché non sembrava in grado di esprimere la fede biblica. Tommaso lo prende ugualmente, allora il Papa è più attento, perché San Tommaso comunque ebbe subito una grande fama, no? La sua Summa quasi immediatamente sostituì tutti gli altri manuali che c'erano allora, e commissiona alla Sorbona una serie di domande proprio sulla possibilità che Aristotele esprima la fede cristiana. E una di queste risposte è prendere distanze da Aristotele dicendo: il punto più problematico è proprio questo, che Aristotele ha detto che ci può essere solo un mondo, questo mondo abitato, mentre invece Dio nella sua infinita sapienza potrebbe avere creato, potrebbe creare altri mondi abitati. Ecco, questa rimane una espressione così che non vuole inoltrarsi nel campo della scienza, ma vuole semplicemente difendere la possibilità che Dio ha di fare altro, mentre Aristotele aveva ingabbiato il suo motore immobile in un'unica possibilità. Poi il discorso viene lasciato lì, viene ripreso da Giordano Bruno, ma in un altro senso, che poi viene, concorre a farlo ritenere eretico e condannare per eresia, e viene ripreso nei tempi moderni. Adesso è una questione più che altro scientifica, e la questione io la porrei come l'ha posta un astrofisico in una conferenza recente, che ha detto: ci sono delle possibilità, e citava un padre gesuita astrofisico che è stato per alcuni decenni direttore della Specola Vaticana, padre George Coyne, che ha scritto anche tanti volumi sull'universo, sulla formazione delle stelle, il quale in un calcolo che fa in un articolo dice: ci potrebbero essere 100 miliardi di stelle nel mondo dove si creano le stesse situazioni che si creano sulla Terra. Quindi ipoteticamente il problema è che noi non lo sapremo mai, quindi no, alla fine non è un problema, nel senso che queste sondine che vengono inviate, no? Ne viene inviata una, mi sembra, nel 74, questa navicella, no? Dove c'era descritto il maschietto, la femminuccia e tutto il resto. Adesso, ben che vada, sarà non so, a 700-800 milioni di chilometri, cioè 35-40 minuti luce, perché allora andavano più piano di Rosetta. 35-40 minuti luce è un frammentino così del nostro universo, cioè è una piccola parte, è una parte del sistema solare. Ma nel sistema solare certamente non ci sono altri esseri intelligenti con cui possiamo comunicare. Fuori dal sistema solare sono stati trovati dei pianeti, mentre prima si pensava fossero tipici del sistema solare, sono già stati individuati parecchie decine, dei quali non sappiamo se c'è una condizione simile a quella della Terra, però come dice padre Coyne potrebbero essercene 100 miliardi, ma come facciamo a comunicare? O ci allunghiamo la vita di 30-40 volte, forse non basterebbe, e quindi le ipotesi degli UFO, ma qui non c'entra la teologia, non è che è molto interessante, sono un po'... non lo so, qui ci sono opinioni molto diverse, naturalmente conosco anche dei preti che sostengono fortemente gli UFO, però io dico sempre, mi sembra così strano che siano proprio di quella forma che era rappresentata nei film già dalla fine dell'Ottocento, no? Cioè arrivano proprio in quella forma lì, così con il disco volante, le antennine. Il problema è proprio, probabilmente ci sono altri esseri, forse anche altra vita intelligente nell'universo, non possiamo mica pensare di essere gli unici, no? Poi Dio nella sua infinita fantasia può, ma non, è difficile pensare che riusciremo a comunicare.
Però se c'è questa possibilità che ci possono essere, il fatto Cristo morto, risorto qui sulla terra per tutti, cioè si innesca un rapporto con la redenzione, con Cristo. Mi fermo qui, a me la risposta.
Dopo ce lo porremo se li vediamo, ma la teologia non è proprio digiuna di questo problema, perché anche se in dimensione infinitamente più piccola, quando ci fu la cosiddetta scoperta dell'America nel 1492, negli anni successivi, ci si trovò davanti a degli esseri che non si sapeva che esistessero, e ci si chiese per un po' di tempo, ma si possono chiamare esseri umani o sono di un'altra natura? Ma non era un'offesa, perché loro vedevano che non riuscivano a comunicare, e quindi fu questa scoperta dell'America, che poi un mio amico prete americano dice: no, sono gli americani che hanno scoperto gli europei sul loro territorio, vabbè, questione di punti di vista. ha subito posto la domanda, ma vale anche per loro la redenzione di Cristo, e il fatto poi di avergliela annunciata, e che dopo qualcuno gliel'ha annunciata anche in maniera sbagliata, no? Ma il fatto che capivano e che erano in grado di mettersi in sintonia con questo annuncio ha fatto dire: sono come noi. Allora lì bisogna vedere, perché volendo Gesù si è fatto carne, noi siamo nella terra, ma in un punto preciso della terra, quindi chi ce lo dice che doveva salvare anche i non israeliti, no? Noi diciamo che Cristo, non diciamo che Cristo è il salvatore della terra, che è il redentore del cosmo. E quindi se questi ipotetici esseri, che non so quando incontreremo, non hanno sentito parlare di Cristo, ma sono in grado di accogliere l'annuncio, sono salvati anche loro. Poi se non l'accolgono verranno salvati in altro modo, dipende se, perché se è una vita intelligente bisogna vedere se ha un'intelligenza compatibile alla nostra o se ci incontriamo proprio allo stesso livello. Per esempio questo scienziato che citava padre Cohen diceva: ma poi noi questa comunicazione che cerchiamo funzionerebbe se sono allo stesso livello, perché se loro per esempio avessero mandato una sonda che è arrivata magari quando gli uomini vivevano nelle caverne, come fanno a comunicare? Bisognerebbe proprio che ci fosse una comunicazione di due civiltà che sono allo stesso livello. Però la teologia di solito si pone i problemi quando si presentano, no? Dopo è troppo in astratto, come anche le altre scienze di base. Trasfigurare anche voi, perché abbiamo finito. Vi ringrazio per la pazienza veramente grande che avete avuto. Vi auguro di sapere tardi se queste cose che vi ho detto sono vere.